spazio aperto.
Storie, testimonianze, esperienze, percorsi di vita e di fede.
Spazio aperto. Tutto questo e anche di più.
Sì, spazio aperto, e rieccoci allora al nostro appuntamento settimanale. Mario Pieri al microfono, assieme quest'oggi a Michael, l'ho detto all'inglese, Michael Stoer, benvenuto Michael. Sì. E il nostro ospite, per la verità l'avete già ascoltato in un altro mio programma di qualche tempo fa, però visto che spazio aperto va anche su altri circuiti, ecco, allora abbiamo pensato di tornare a chiedere a lui la sua storia, il suo percorso di vita e di fede. E allora con noi Gaetano Saracino. Gaetano, benvenuto.
Grazie, ciao a tutti, a chi sta ascoltando.
Allora Gaetano lo sentiremo fra poco, prima i consueti annunci di inizio programma. Vi ricordo il nostro numero WhatsApp mediante il quale potete mettervi in contatto con noi per i vostri messaggi: 320 92 73 911. Ecco, qui potete mandare i vostri messaggi anche durante il programma, ma anche più tardi, quando volete voi. Noi molto volentieri li leggeremo e risponderemo. Voglio anche salutare e ringraziare ovviamente tutti voi che ci ascoltate e anche chi ci ascolta e segue attraverso le radio che sono collegate con noi in FM. Allora, detto questo, non ci resta che sentire da Gaetano. Gaetano, vogliamo sentire, come sai, quello che è stato il tuo percorso. Raccontaci.
Allora, è difficile raccontare una testimonianza che ci vorrebbero 10 giorni per raccontarla in mezz'ora.
Ma noi dobbiamo stare un po' più brevi.
E niente, io ho iniziato il primo percorso nel 2013, iniziai a frequentare una chiesa pentecostale e poi rinnegai tutto dopo 3 anni. Mi ero anche battezzato, quindi poi...
C'è stato qualche cosa di particolare che ti ha portato poi a rinnegare tutto quello che avevi testimoniato,
allora,
prima?
Allora, fu, come dire, una cosa tira l'altra. E chiaramente io già lì manifestavo comunque i primi anni e comunque i frutti di una persona che non era rigenerata, no? E poi una delusione di amore, la curiosità... e di guardare alcune cose in campo esoterico, perché poi è partito tutto da lì. Cioè, sono state 2 cose che sono arrivate insieme e hanno distrutto, diciamo, la mia parte spirituale su 2 fronti. Quindi da una parte c'era la delusione, quindi uno stato emotivo insomma abbastanza particolare, dall'altra parte c'era appunto una persona fragile da un punto di vista spirituale che cerca consolazioni in altre cose.
Quando dici rinnegare, intendi rinnegare l'ambiente evangelico oppure Dio stesso?
No, Dio stesso. Io proprio mi dichiarai ateo nel 2018. E io ho iniziato a frequentare nel 2013 una chiesa pentecostale, poi passai qui nel 2014 e mi battezzai quell'anno, quindi quello fu anche l'anno del battesimo. Però vivevo una doppia vita, perché mi conformavo un po' alla chiesa, un po' al mondo.
Sì, quindi... vivere col piede in 2 staffe
sì,
è un
sì,
po'...
Sì, era un po'... Era già allarmante in tempi non sospetti la mia condizione spirituale, perché comunque lo vedevi che non c'era stata una vera resa.
Gaetano, scusa, il tuo background, qual era la tua provenienza?
Allora, io vengo da una famiglia cattolica.
Ok.
Quindi il mio background è quello lì. E praticamente è successo questo nel 2013. Quando io entrai per la prima volta in una chiesa appunto evangelica, mi trovai bene, cioè vidi un ambiente nuovo, gioioso.
Perché tu prima frequentavi comunque la chiesa cattolica o eri solo cattolico di nome?
Di nome. Andavo magari a confessarmi una volta ogni tanto per un po' purificare la coscienza.
Una volta all'anno?
Sì, più o meno. E quindi... Poi magari potevo andare alla messa di Natale, quindi ero il classico credente occasionale che andava lì magari negli eventi quelli un po' più importanti.
Quindi per te Dio esisteva o era
Sì, se mi chiedevi,
che...
no, se mi chiedevi, anzi mi definivo anche cristiano,
okay.
Quindi mi definivo anche credente, cristiano, quindi non avevo chiaramente mai capito... ma non l'avevo capito nemmeno dopo, pensavo di averlo capito, in realtà no, però lì ti manca, chiaramente quando sei un cattolico un po' così all'acqua di rose, ti manca tutto il concetto di ravvedimento, mettere a morte la tua carne, i tuoi desideri, queste cose qua, no? quindi c'è un po'. E quindi quando entrai per la prima volta in questa chiesa evangelica mi trovai benissimo, e io scelsi subito di frequentarla, e subendo una grande opposizione da parte dei miei, perché sono ipercattolici e non volevano, sì. E quindi poi mi portarono da un prete, e non dimenticherò mai le parole, perché furono lì, poi dopo capisci che lì c'è la mano di Dio anche in quello. E io, prima di entrare con mia mamma, perché lei disse andiamo dal prete, ti faccio parlare con lui così ti fa capire che stai sbagliando, allora io prima di entrare disse: se tu vuoi che io continui a frequentare questa chiesa, fai in modo che ciò avvenga. Io non so come fare, mi ero preparato un foglio con tutti i versetti, cioè leggevo la Bibbia da 2 mesi, quindi capirai che cosa sì. potessi dire, no? A livello di argomentazioni. E poi mollai tutto e dissi: fai tu, perché io non so cosa dire, non so cosa fare. E lui disse a mia madre: stai tranquilla, perché gli disse: se mi dicevi testimoni di Geova oppure un'altra setta, tipo i mormoni per dirti, ti dicevo no, guarda, stai attento perché lì è una setta, però gli evangelici mi sembrano molto tranquilli, fa lì c'è un Gesù, diceva al 70%, fa qui c'hai tutto, no? C'hai il pacchetto completo, fa lì c'hai un Gesù al 70%, e questa cosa non me la dimenticherò, il Gesù al 70% non me la dimenticherò mai. E lui disse: poi vedrai che sarà lo Spirito Santo a guidarlo indietro e a farlo tornare nella Chiesa Cattolica. Invece è successo il contrario, perché poi sì. Dio ha guidato sia mio padre che mia mamma poi
alla conversione.
E il mio declino inizia nel 2016, quando inizio a curiosare un po' su tematiche esoteriche, quindi reincarnazione, ma anche altre cose. E quindi,
ma quelle cose che tu hai approfondito in quel periodo praticamente ti mettevano dei dubbi su sì. quello che diceva la parola di Dio?
Allora, era, come dire, è difficile spiegarlo, perché io vivevo, come dire, una sorta di, chiamiamola, dissonanza cognitiva, cioè erano vere entrambe le cose, perché se tu mi chiedevi ma cosa ne pensi di Isaia 53 oppure di altre profezie bibliche che noi possiamo leggere e constatare che sì. è venuto ciò che la Bibbia aveva predetto, io ti dicevo non ho una risposta. Quindi sapevo che in cuor mio quello era vero, ma per me era vero anche quello. E allora, siccome non trovavo risposte da un punto di vista biblico alle esperienze che io ho fatto, allora mi convinsi che quella era la verità, quindi che quello era vero, no? Perché lì tocchi con mano alcune cose, lì tocchi con mano, invece con il cristianesimo alcune cose le leggi, quindi c'è solo da leggere e fidarsi di che quello che insomma ha profetizzato Isaia come anche altri e ciò che poi nella storia è avvenuto, e quindi è un po' diverso. Quindi avevo questa grande battaglia, ma poi ho capito col tempo che in realtà l'unico vero ostacolo non era tanto che non avessi le risposte a quelle cose, ma perché non mi volevo ravvedere. Quello era il guaio mio nel 2020, sì. perché io già lì vacillai tantissimo, perché poi avevo ricevuto alcune risposte, alcune cose mi crollarono, e alcune certezze, alcune credenze che avevo, e mancava solo la parte più importante, cioè tu ti vuoi ravvedere adesso, vuoi crocifiggere.
Quindi secondo te tu avevi una consapevolezza della tua inadeguatezza davanti a Dio e del tuo peccato in un certo senso, o pensi che era forse più il tuo orgoglio, che tu pensavi ma non sono poi una persona così malvagia, no? E quindi ti confrontavi magari con altre persone dicendo vabbè, ma
allora è una bellissima domanda, cerco di spiegarla nel modo più semplice possibile, ma non è facile, perché ti spiego come ho vissuto la mia apparente conversione nel 2013 e come invece l'ho vissuta l'11 settembre 2022, che è la data in cui sono stato rigenerato, e non potrò mai dimenticare quel giorno, perché adesso racconto sì. Come è avvenuto, no? Nel 2013 io compresi il peccato, il fatto di comunque di doversi ravvedere solo da un punto di vista teorico. Però quando io ad esempio frequentavo ambienti come quello Ultras o anche altri, no? Io senza chiaramente fare nulla di male, però comunque tendevo a conformarmi a quel modo di fare, a quel modo di vivere la partita, tutto poi ruotava attorno a quello, anche sì. quando frequentavo qua nel 2015, tutto ruotava attorno alla trasferta dell'anno, che dovevi farti, anche la scelta del lavoro ruota attorno a quello, perché se io faccio un lavoro come il pasticcere, poi non posso fare le trasferte, quindi tutto ruota attorno a quello, no?
Le trasferte tu intendi calcio?
Quindi parti, vai a seguire, sì, noi siamo andati, tifosi, noi siamo andati anche in giornata a Catanzaro e siamo tornati indietro, ma cioè, quindi...
Dietro l'angolo?
Esatto, sì, no, ma lì c'è un'idolatria non tanto della squadra, ma quanto di se stessi. Perché lì c'è appunto la mentalità che tu ci devi essere e devi far vedere che ci sei, quindi è tutto centrato su di te, neanche sulla squadra in realtà, e più che su di te sul gruppo in realtà, perché è il gruppo che viene idolatrato. Comunque, e invece nel 2022, quindi l'11 settembre, io fui travolto mentre ero in macchina, lì fu un periodo dell'ennesima apparente conversione, tornai a prendere anche i simboli per l'ennesima volta, perché questa cosa è successa più volte nella mia vita, è successo nel 2018, poi nel 2020, a fine 2021, cioè ho avuto varie fasi in cui sembravo che mi ero convertito, che tornavo a leggere la Bibbia, magari parlavo con qualche amico, gli raccontavo che avevo cambiato idea, e quindi era un continuo ping pong tra la Chiesa e il mondo, ma erano scintille che duravano un mese, una settimana, due settimane, poca roba. Lì fui proprio travolto, cioè non me lo potrò mai dimenticare, perché ero in macchina e tornavo da un culto, ero andato alla chiesa di Reggio Emilia, e io stavo tornando in macchina, ero a metà strada, io fui convinto di peccato in un modo così potente che scoppiai a piangere, ma fu un diluvio di lacrime proprio.
Ti sei dovuto fermare?
No, piangevo e guidavo, ma era un fiume in piena che era partito. E io mi ricordo che più o meno cosa dissi, perché l'anno prima, quando ci fu la precedente apparente conversione, io ero lì che cercavo di capire se ero nato di nuovo nel 2013 oppure se dovevo nascere di nuovo in quel periodo, e quindi anziché preoccuparmi di ravvedermi, mi preoccupavo se insomma di mettere una data, no? Alla conversione. E invece lì, quando fui convinto di peccato, io dissi: non lo so se tu mi hai salvato in passato o vuoi farlo questa mattina, ma io una cosa so, che è impossibile che un altro di nuovo faccia quello che ho fatto io, è impossibile. Ho detto: io non ti ho mai conosciuto in realtà, io magari sentivo parlare di te, ho parlato anche agli altri di te, no? Ma è come Giuda che ha mangiato e dormito insieme a te senza averti mai conosciuto, quindi ero così. E dissi: salvami oggi. Ma poi quando gli chiesi di salvarmi, quindi di darmi lo Spirito Santo, no? E poi ci fu anche, assieme a questa richiesta, ci fu anche la voglia proprio di abbandonare davvero tutte le cose che facevo, che erano chiaramente in contrasto con quelli che sono i principi della parola. E la prova che Dio mi aveva salvato la ebbi dopo due settimane, quando andai a fare una trasferta e andai in giornata a Foggia, no? Ma la cosa l'avevo già pianificata un mese prima.
Quindi continuavi comunque a stare con i tifosi?
Andai solo con mio cugino. Ma perché? Okay. Perché avevamo già programmato un mese prima la trasferta. Allora mi dispiaceva dire: guarda, mi sono convertito, non vengo. Cioè, mi sembra una cosa un po' insomma di idolatrare la squadra, anche il gruppo, no? Che poi tu vai lì come rappresentante, quindi puoi dire che il tuo gruppo c'è stato, perché due dei nostri sono andati lì, no? E quindi non volevo, passami il termine, far passare un messaggio un po' bigotto, anche se in realtà bigotto non è, però è un prendere una posizione, no? Mm-hmm. Allora dissi: dai, andiamo. Ma feci tutto il viaggio controvoglia, dicevo, ma che sto facendo? Dove sto andando, no? E fu la prima volta nella mia vita in cui, quando andai appunto nel settore, mi sentivo un pesce fuor d'acqua. Dicevo: no, ma io qua non sto bene. E lì era proprio il posto in cui io mi trasformavo, cioè come il film The Mask, che mette la maschera e diventa un'altra persona, uguale, io ero un'altra persona. Tant'è che quando mi chiedevo...
Hai capito lì che avevi un'altra identità, che non appartenevi più a quella realtà.
Io avevo capito che lì era un'altra cosa per me. Poi
non però che ci sia qualcosa di male andare a vedere una paradina, vogliamo che passi questo.
Questa è una cosa che va precisata, è fatto bene a dirlo, e... Io l'ho spiegato così ad un mio amico, no? Perché anche lui mi ha chiesto, un amico non credente mi fa: ma quindi, cioè, è peccato andare allo stadio? No. Però ti spiego come io vivo questa cosa,
certo,
e perché sto completamente alla larga. È come se io, prima di convertirmi, andavo sempre in un bar a ubriacarmi dalla mattina alla sera. cosa che non facevo, però è un esempio che sto facendo. Quando poi uno si converte, non, sta lontano da quel bar, non perché andare al bar è peccato, ma perché ti innesta...
Esatto, perché ci sono delle cose che poi ti trasformano e ti prendono, sono più forte di te, sì, e quindi ma poi... ti lasci andare a dire, fare cose che normalmente non vorresti, no?
Sì, ma poi non è tanto il pericolo non è tanto che vado al bar e mi ubriaco, perché magari sono convinto di non farlo e poi vado e effettivamente non accade questo, ma il problema è che parte tutto un meccanismo di autodifesa dove tutto ciò che ti ricorda è come se fosse una ferita aperta. Quindi andare là, anche se prendi un caffè, comunque ti fa male, sì, perché tu sai che eri lì e quando andavi là bestemmiavi, quando andavi là tu ubriacavi, facevi del male magari in altro modo, e quindi è una ferita aperta. Allora per me andare in quei posti è ancora presto, perché insomma poi quando ci andrò magari andrò come fanno tutte le famiglie che vanno magari in tribuna, si guardano la partita senza per forza andare nel settore caldo, no?
Sì.
Quello non è peccato, quindi ci tengo a precisarlo, però è una cosa che a me spaventa, perché mi ricordo io quando andavo lì com'ero,
sì,
e poi mi fa male perché fu il periodo più lontano da Dio quello lì per me.
Sì, perché subentra anche un certo senso del ricordo di vergogna che uno poteva comportarsi così, no? E quindi
sì, sì,
quello un po' anche che uno non vuole ricordare sempre le cose del passato, perché quando sei diventato un figlio di Dio vivi nel presente, nell'oggi, nella nuova vita, non vuoi sempre riguardare alla vecchia vita,
assolutamente,
quello che
sì,
uno faceva. Ho un'altra domanda però che trovo potrebbe essere interessante anche per chi ci ascolta.
Dopo facciamo una pausa.
Ok, okay. Quando hai detto quella volta che eri stato al culto, poi in macchina sei stato come travolto,
sì,
secondo te era per qualcosa che lo Spirito Santo ti ha ricordato di quello che avevi sentito durante il culto? O era separato da quello indipendente? Perché è interessante che Dio opera in maniera molto diversa, non ha degli standard e degli schemi in cui opera sempre, no? Lui è sovrano, quindi a volte utilizza quello che abbiamo appena sentito e altre volte invece di punto in bianco ti convince proprio di peccato e del bisogno, no, di rivolgerti a Lui.
Allora, bellissima domanda che mi fai. Allora, no, quella mattina non ci fu qualcosa di particolare che mi colpì, non ricordo neanche il messaggio, quindi penso che le cose non sono correlate. Però io sono convinto di una cosa, quando vedo una persona che legge tanto, che io per esempio ero un assiduo lettore della parola, ma anche di libri cristiani, e quello fu un seme, come dice Gesù, no? In una parabola, uno pianta, poi va a letto, dorme, sto seme cresce, tu non sai manco come, perché, quando. E fu così proprio, e doveva dare frutto a suo tempo, quello era la mia ora, momento, il mio momento, il mio... E quindi
il kairos di Dio è proprio un momento particolare in cui ti ha chiamato.
E non ci fu qualcosa, cioè la cosa straordinaria, che non ci fu qualcosa che... andò ad innestare questa cosa, cioè è stato proprio una cosa che lo Spirito Santo ha fatto in quel momento, ma con una, cioè, la percezione dell'opera di Dio attorno a me in quel momento, in quella macchina, era più reale della macchina stessa,
sì,
cioè la presenza di Dio in quel momento era più reale anche della macchina e di tutto l'ambiente che avevo attorno.
Capisco.
Cioè, è stato qualcosa di... Poi fu un fiume per me, perché...
Gaetano, ce lo racconti dopo.
Sì.
Adesso siamo più o meno a metà programma, quindi facciamo una pausa, la consueta pausa musicale, poi riprendiamo.
Ok, volentieri.
Sono fatto di fuoco, sono fatto di vento. Principio del suono, autore del tempo. Forza che ti scuote e poi ti rialza. Quando tutto era perduto ed eri senza speranza. Ho difeso da sempre ogni tuo passo. E ho atteso a lungo il tuo grande viaggio. Ho sofferto con te ogni prova, ogni sbaglio. Ma resto qui.
qui al tuo fianco perché tu abbia il coraggio. Sai che per me tu sei speciale, sarai l'orizzonte che unisce il cielo, terra e mare. Hai dentro te una missione, oltre il deserto c'è scritta l'alba di un giorno migliore. Ma senza te non si può fare, in ogni parola, in ogni tuo sguardo, in ogni distanza, in ogni traguardo, in ogni battaglia, in ogni silenzio, c'è più dell'eterno, più dell'universo. Sai che per me tu sei speciale, sarai l'orizzonte che unisce il cielo, terra e mare. C'è scritta l'alba di un giorno migliore, ma senza te non si può fare. Sono fatto di fuoco, sono fatto di vento, principio del suono, autore del tempo. Sono la forza che ti scuote e poi ti rialza. Quando tutto era perduto ed eri senza speranza, sai che per me tu sei speciale, sarai l'orizzonte che unisce il cielo, terra e mare. Hai dentro te una missione, oltre il deserto c'è scritta l'alba di un giorno migliore. Ma senza te non si può fare,
senza te non si può fare,
ma senza te non si può fare,
senza te non si può fare.
Oltre il deserto c'è scritta l'alba di un giorno migliore, ma senza te non si può fare.
Lazarus, come out.
State ascoltando
Spazio Aperto.
Spazio Aperto.
Storie, testimonianze, esperienze, percorsi di vita e di fede.
Spazio Aperto, sì, che vi offre oggi la storia, la testimonianza di Gaetano, che è qui con noi in studio. Prima di tornare a cedere il microfono, ricordo di nuovo il nostro numero WhatsApp per i vostri contatti: 320 92 73 911. Michele.
Gaetano, hai raccontato che hai avuto diversi episodi in cui pensavi di esserti convertito, ma la vera conversione è successa in quel momento, quando stavi viaggiando, che proprio lo Spirito Santo ti ha investito quasi, no? E convinto di peccato.
E anche se qualcuno ha detto che è meglio convertirsi due volte che non convertirsi affatto.
Sì, esatto, esatto. No, poi lo sappiamo quanto Dio comunque ha utilizzato le altre esperienze già, perché poi Dio... comunque ogni seme, come hai detto tu, lo fa crescere, no? Però nel suo tempo. Però tu, forse per gli ascoltatori più che altro, che magari possono avere dei dubbi, come definiresti allora praticamente la nuova nascita? Come sa uno che è nato di nuovo?
Perché... Bella domanda. Allora, ti faccio degli esempi pratici, perché credo tanto, no, appunto nel Gesù, quando doveva spiegare cose difficili, dava delle immagini, no? Mm-hmm. Allora provo a raccontarvi magari qualcosa, cioè
da quel momento,
sì, come ero prima e, sì, e cosa è cambiato oggi, ecco. E faccio qualche esempio. Allora, io quando nel 2014, no? Allora, faccio un breve riassunto, perché è molto complessa la mia storia. Io nel 2013 inizio a frequentare la chiesa, e nel 2014 mi battezzo e nel 2017 rinnego tutto, questo fino al 2022. Quindi nel 2014, nel 2015 anche, quindi in quei due anni in cui frequentavo e sembravo appunto credente, ma avevo solo la parvenza del cristiano, quando mi chiedevano, perché alcuni me l'hanno chiesto, più di uno, sì, quelli che erano, sono di Foggia come me, e qui torniamo al discorso di prima, è peccato andare allo stadio? No, perché dei credenti mi chiedevano, ma ti va se qualche volta andiamo insieme a, a vedere la partita? Quella domanda mi terrorizzava, perché? Perché voleva dire scoprire un lato di me che loro in chiesa non vedevano.
Sì.
Quindi come diceva tu, se non esatto, dici prima, la doppia,
sì,
vita,
fatto,
no?
Sì, il fatto bene delle due staffe, no?
Esatto.
A volte separiamo, siamo bravi,
sì,
a mostrare una facciata, ma abbiamo una vita segreta, tra virgolette,
esatto,
che non vogliamo che gli altri
esatto,
vengano a sapere. Okay.
Esatto, che è una cosa diversa dalle lotte,
esatto,
perché le lotte le hanno tutti, non,
sì,
non esiste un credente che non lotti con qualche peccato, quella è una cosa diversa, ma ci sono delle aree, uno, quando è un credente nominale, quindi quando non è veramente nato di nuovo, che le protegge e le nasconde alla Chiesa, no? Come se nascondendo alla Chiesa tu le nascondessi a Dio anche, no?
Esatto.
E quindi questo c'è di diverso, che oggi invece quando devo pubblicare magari una storia su Instagram o su WhatsApp, se c'è una parolaccia, io lì dico, no, aspetta, però questa cosa potrebbe scandalizzare un fratello, e quindi magari la eviti, no? E adesso io pubblico più che altro su Instagram magari cose che fanno ridere, quindi... Però quando c'è qualcosa di volgare, uno anche per un'etica mia cristiana, ma poi anche per i fratelli lo faccio, no? Cosa che invece nel 2015 era proprio l'opposto. Quando mi scrisse un fratello, disse, guarda, cioè, ieri fa complimenti per ieri sera. Io ho detto, che ho fatto? Ho detto, hai messo su Instagram questa foto qua di te con l'alcolico in discoteca, che ti facevi il selfie davanti allo specchio col tuo amico, no? Allora, questa cosa scandalizzò molti fratelli, molti ragazzi giovani di una chiesa di Reggio Emilia che appunto avevano visto questa foto, perché poi era fatto in un modo proprio, sai quando vuoi manifestare che sei ubriaco, quando vuoi proprio manifestare che sei lì, che stai divertendo in modo sfrenato, cioè non era una foto semplice. Era una foto che diceva tanto, no? Di quello
si
che in realtà...
Si mostrava
e
rivelava,
sì, voleva,
quello che veramente,
sì, voleva
vivendo in quel,
esatto,
momento.
Ho cercato di esternare tutta la carnalità possibile in quella foto e ci sono riuscito perché scandalizzò questi ragazzi. Ma io non fui... cioè, se dovessi farlo oggi, cosa che... insomma, può succedere, però uno... come dice la scrittura, chi sta in piedi guardi di non cadere. Anche oggi noi possiamo fare delle cose che... magari scandalizzo nei fratelli, ma oggi se lo faccio mi sento morire dentro. Uno davanti a Dio mi sento tanto in colpa, no? Mi dà tristo tanto, ma poi anche nei confronti del fratello stesso, cioè se provo dolore, dico, cavolo, io questo fratello qua gli ho fatto del male, l'ho magari deluso, l'ho scandalizzato per questa cosa. Lì non c'era questa cosa, lì c'era la mia carne e poi c'era...
Sì, c'era la doppia vita praticamente.
C'era,
no?
Allora, uno quando... Io per esempio qualche peccatuccio me l'ho tolto, qualche cosa magari, qualche macro peccato, no? Quindi qualche abitudine magari non buona, però tante altre cose io non volevo togliere, cioè sì, erano cose che io volevo...
Diciamo che in fondo volevi continuare a vivere comunque la tua vita, no? Mentre
sì, sì, sì,
quando sei nato di nuovo vuoi semplicemente sempre vivere alla gloria di Dio,
sì, sì, sì,
onorare Lui, amare Lui e hai sempre Dio al primo posto, diciamo.
Sì. E poi c'è, cioè, una cosa che io faccio oggi, che in passato non mi era mai sognato di anche solo di pensare... E di dare gloria a Dio anche con i social. Può sembrare una cosa banale, però dicono tanto della salute spirituale di una persona. Il social dice tanto, no?
Uh-huh.
E allora cosa emerge se uno apre il tuo profilo Facebook piuttosto che Instagram? Che cosa? Qual è la prima cosa che emerge? Nel 2015 era ultras, solo quello veniva fuori.
Uh-huh.
Era il centro di Dio, sì, di tutto, ed era la prima cosa che tu pensavi quando guardavi il mio profilo. Oggi quando fanno le battute, che ti chiamano chierichetto, prete, insomma, monaco, tutte queste cose qua, cioè, questo non per dire che adesso dobbiamo solo parlare di Dio nei social, non si può mettere magari una cosa che faccia ridere, oppure la foto del cagnolino,
sì,
oppure
sì,
la foto di io che mangio fuori con un amico, cioè, non voglio dire questo chiaramente, cioè, quindi ci tengo a precisarlo, però molte volte i social dice tanto, e di me diceva proprio che
sì,
ero tutto,
sì,
tranne che è nato di nuovo.
Sì. Ok, grazie.
Gaetano, tu sei, ormai stiamo volgendo al termine, tu sei abbastanza giovane, non giovanissimo, ma abbastanza giovane. Ecco, in chiusura, se c'è qualche giovane che ci sta ascoltando, cos'è che vorresti dirgli in modo particolare?
Allora, parlo da giovane, e sì. da ex giovane, quando io ero giovane, quando avevo 25 anni. E quindi quando io ero molto più giovane vivevo un Vangelo che era fatto di compromessi, e quindi per esempio quando la scrittura elenca dei peccati non puoi sceglierli, no? Questo lo abbandono, questo sì, questo no, e questa cosa invece la posso fare, su questo chiudo un occhio. Allora ci deve essere, come dire, una totale resa e una totale obbedienza, anche alle cose piccole. Gesù dice chi è fedele nelle piccole è fedele anche nelle grandi, no? Mm-hmm. Quindi penso per esempio a chi fa la scelta, non so, di mettersi con un non credente piuttosto che andare a convivere o cose di questo tipo. Allora uno può cadere in quei peccati, perché non dico che uno non può cadere da credente, ci può cadere, però la differenza la fa come vivi quel peccato. Perché se lo vivi bene, io quando facevo quei peccati, quando avevo quella vita sfrenata, no? Perché poi non era tanto cosa facevo che era peccato, ma il modo sfrenato in cui lo vivevo. Quindi io andavo allo stadio, dovevo essere il peggiore, cioè il più colorito nel parlato, no? E quindi poi andavo in discoteca, anche lì dovevo comunque emergere in modo comunque negativo, mai positivo. Allora non è tanto il fatto di vado in quel locale o vado a vedermi una partita che è peccato, ma come stai vivendo le cose. E voglio chiedere al giovane, ma che magari vive una situazione di questo tipo, come ti senti, cioè come ti rapporti tu con Dio? Perché se quando pecchi vivi un'angoscia tale che ti fa stare male durante il giorno, che quasi non ti fa dormire la notte, allora vuol dire che tu sei un figlio di Dio. Ma se tu pecchi e dormi a sette cuscini, fatti qualche domanda, perché evidentemente tu Dio non l'hai mai conosciuto.
Certo.
No, quella è la differenza che fa. Mm-hmm. E io purtroppo nel passato, quando peccavo, dormivo a otto cuscini, non sette, quindi stavo benissimo. Io tante cose, quando le facevo, per me era giusto farle, quindi stavo bene.
Ok, grazie.
E siamo arrivati in fondo, il nostro tempo è terminato, e allora a questo punto siamo ai saluti. Gaetano, grazie per il tuo contributo al programma di oggi. E Michael,
saluto tutti gli ascoltatori. Sì, è bello poter proprio vedere come Dio opera. Voglio incoraggiare anch'io: guardate la vostra vita e chiedetevi qual è la vostra posizione davanti a Dio.
E a voi che ci avete seguiti, grazie per l'ascolto. Vi ricordo il prossimo appuntamento con Spazio Aperto, a parte le eventuali repliche, è per la settimana prossima, stesso giorno ed ora, sempre qui da noi. Buon proseguimento, come sempre, allora, e alla prossima.